Florianopolis, Iliada Magia. Un programma di Diana Bertinetti per Radio X, Cagliari Social Radio.
Realizzato in collaborazione con Wipeout Surf Shop.
Bentornati amici a Florianopolis, oggi siamo arrivati purtroppo alla fine del nostro viaggio sia radiofonico che reale qua in Brasile. Infatti questa è l'ultima puntata di Florianopolis, l'isola della magia, e davvero siamo molto tristi, ma guardiamo al futuro. Infatti il futuro è ciò di cui parleremo oggi, una puntata dedicata all'innovazione. Ho avuto la fortuna di trovare ben due persone, due ragazzi, tutti e due di Cagliari, che stanno sviluppando due progetti, uno qui a Florianopolis e uno invece in Italia, su barche ecosostenibili. Perciò oggi parleremo con Andrea Piga qui a Florianopolis e con Gianluca Bina poi da Cagliari. Ma prima di iniziare la nostra chiacchierata con Andrea, vi voglio far sentire una canzone che è un po' malinconica, diciamo come siamo noi oggi, quasi alla fine del nostro viaggio, che si chiama Sogno Meo di Maria Bethania e Gal Costa.
Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade.
Sonho meu, com a sua liberdade.
Sonho meu, no meu céu a estrela guia. Se perdeu a madrugada fria, só me traz melancolia. Sonho meu,
sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu,
sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, mostrar esta saudade.
Sonho meu, com a sua liberdade.
Sonho meu, no meu céu a estrela guia. Se perdeu a madrugada fria, só me traz melancolia. Sonho meu,
sonho meu,
sonho meu, vai buscar quem mora longe.
Bene, come promesso siamo qua con un ragazzo di Cagliari che vive qua a Florianopolis da ormai 9-10 anni, adesso glielo chiederemo, non mi ricordo, Andrea Piga, che è un ingegnere e ci parlerà di innovazione, insomma, degli sviluppi tecnologici qua del Brasile. Ciao Andrea!
Ciao Diana!
Allora, noi sappiamo che tu stai facendo un bellissimo progetto di una barca a vela ecologica, ma prima volevo chiederti come sei arrivato qui a Florianopolis da Cagliari, qual è stato il tuo percorso anche di studi?
Allora, io ho studiato ingegneria a Cagliari, ho lavorato 3 anni a Cagliari, poi ho cominciato a sentirmi un po' stretto, avevo un caro amico che si era già trasferito qua, sono venuto qua a conoscere, mi è piaciuto, sono tornato un po' in Italia, ho lavorato un po' e poi sono tornato e mi sono fermato in pianta stabile e ormai vivo qua.
Ma e lavori con l'università, vero? Quindi hai trovato questa porta aperta. È stato facile trovare lavoro qua?
Allora, all'inizio io ho cominciato con una borsa di studio dall'Italia e ho fatto un master qua. Ed è stato il mio primo contatto con l'università. Hanno cominciato ad aprirsi porte, mi sono trovato bene, ho terminato il master, ho lavorato con un'impresa fuori dall'università e poi sono tornato a lavorare con progetti all'università e ormai lavoro con l'università e come consulente in progetti privati.
E come si chiama la, diciamo, facoltà universitaria in cui sei inserito? Parlando appunto di innovazione, immagino che sia collegato.
Sì, allora l'università è l'Università Federale di Florianopolis, che è nell'area di ingegneria e che ormai ha aperto un campo nell'area navale. E questo progetto a cui sto partecipando è la costruzione di una barca per ricerca oceanografica, una barca a vela, con la finalità di portare ricercatori e studenti lungo la costa brasiliana per conoscere, studiare e preservare l'enorme patrimonio costiero brasiliano.
Quindi diciamo, cioè, non è soltanto l'obiettivo la costruzione di una barca ecologica, ma anche proprio la preservazione del territorio e della costa e del mare, che è bellissimo qua. Ascolta, ma... Come è nata questa idea e poi che cos'è poi in realtà questa barca?
Allora, l'idea è nata dentro l'università, è stata portata avanti da alcuni professori che hanno idealizzato e poi trovato i finanziamenti e raggruppato tutte le persone per cominciare la costruzione. La costruzione realmente è solo una piccola parte del progetto, l'idea è avere un'imbarcazione dell'università che vada lungo le coste per aiutare nella divulgazione, nella preservazione.
E cos'è che la rende ecologica? Cioè, come va, volete che vada avanti, che cammini la barca?
L'aspetto principale è una barca a vela, quindi l'idea è che possa usare il più possibile energie pulite, senza usare fonti inquinanti. Forse, se ci saranno i fondi necessari, avrà una propulsione ibrida che permetterà un basso consumo di combustibile e lo sfruttamento di energia solare ed energia eolica e la possibilità di utilizzare generatori idraulici trainati per la barca. Il materiale di costruzione è l'alluminio, quindi un materiale che offre ottime possibilità di riciclaggio e non ha necessità di pittura di protezione, quindi è meno aggressiva per l'ambiente. Ma l'aspetto principale è sicuramente la finalità di ricerca e protezione dell'ambiente, che la rende ancora più ecologica.
Quindi diciamo, in una scala da 0 a 10, dove 10 è il massimo dell'ecologia possibile, della sostenibilità, questa barca più o meno a che livello la collochi?
Io credo che potremmo collocarla con un livello 8, pensando anche nella finalità della barca, non solo nei materiali e nel motore.
Fantastico, vedi che l'italiano all'estero, il cagliaritano all'estero porta sempre un sacco di novità, di innovazione, di successi. Ma tu pensi mai di tornare in Italia? Cioè, pensi di voler portare questa tua esperienza indietro per la Sardegna, magari facendo una cosa con l'Università di Cagliari, non so, ti viene mai in mente?
Sì, a volte mi viene in mente, mi piacerebbe riuscire a portare avanti un programma che possa coinvolgere i due paesi allo stesso tempo, solo che al momento la realtà è ovviamente più qua che là. Riesco a tornare in vacanza là, ma la mia vita lavorativa è qui oggi.
Ascoltami, l'ultima domanda che volevo chiederti, a livello di fondi qua, pensi che sia anche più semplice trovare fondi anche per l'innovazione e lo sviluppo? Comunque il Brasile è un paese molto emergente da questo punto di vista, cioè sta crescendo molto di più che non l'Europa, quindi pensi che ci sia più disponibilità?
Sì, oggi è molto molto più forte la disponibilità di risorse finanziarie per la ricerca, per lo sviluppo. E questo si vede, tutti questi progetti sono finanziati dallo Stato, dal governo federale, con l'università. Realmente ci sono molte più possibilità al momento.
Quindi cioè, quello che il Brasile comunque sta facendo è investire di più in una crescita culturale del suo popolo. Io almeno questo è quello che ho percepito anche.
Sì, c'è un grande investimento nella crescita culturale e nella formazione, anche a livello di borse di studio molto evidente. Diciamo che dopo la laurea i corsi di master, di dottorato sono sempre sostenuti da borse di studio, quindi c'è una grande spinta per la formazione per i giovani brasiliani e non brasiliani.
Oh Andrea, ti facciamo veramente un in bocca al lupo per questo tuo progetto e poi speriamo, chi lo sa, magari che si possa portare una gemella o la barca stessa nel Mediterraneo e preservare le cose della Sardegna che sono altrettanto belle. E ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, ti mandiamo un abbraccio da Radio X di Cagliari.
Grazie a te, un saluto a Radio X.
Questa bellissima canzone era O Sol Nasera di Cartola, che è stata interpretata qua benissimo da Ney Mato Grosso, ed è una delle canzoni più belle della musica brasiliana. Parla appunto della necessità di affrontare la vita col sorriso, che è poi un po' quello che i brasiliani fanno sempre, per cui sono conosciuti nel mondo, nonostante la grande povertà che ci sia ancora in Brasile. E a proposito di innovazioni e di futuro e di invenzioni, direi anche, pensate, una delle ultime invenzioni brasiliane è stata una lampadina che funziona senza la corrente elettrica. L'ha inventata un meccanico del sud del Brasile che si chiama Alfredo Moser. Praticamente lui, per affrontare il problema della continua, diciamo, dei continui sbalzi di corrente, del fatto che mancasse spesso la luce e che nelle favelas ci fosse pochissima illuminazione, ha pensato di usare la rifrazione solare attraverso delle bottiglie d'acqua per illuminare durante il giorno le case dei poveri. Come funziona? Prendi una bottiglia d'acqua, la riempi di acqua e un po' di candeggina perché non si formino le alghe al suo interno, e la inserisci nel tetto facendo un buco della dimensione della bottiglia e poi sigillandone i contorni. In questo modo, all'interno delle case, la rifrazione solare produce una luce che va dai 40 ai 60 watt, e lui ha inventato questa cosa, è diventato famosissimo, e questa invenzione si sta diffondendo in tutto il mondo e in tante altre zone povere, come, non so, in India, nelle Filippine e nelle stesse favelas brasiliane, appunto. E l'invenzione si chiama WIT. Adesso ci ascoltiamo un'altra bella canzone, sempre di una delle colonne portanti della musica brasiliana, che è Andone Rambarbosa, che prende un po' in giro le sue origini italiane cantando un bellissimo samba italiano.
Gioconda, piccina mia, va a brincare nel mare nel fondo, ma attenzione quel tubarone, ho visto? Hai capito, mio San Benedito?
Piove, piove, a tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire ridere, ridere, ridere di queste infelici qui. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire ridere, ridere, ridere di queste infelici qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarujá, quando il mare ti portava via e mi chiamaste, aiuto Marcello. La tua Gioconda ha paura di quest'onda, di Tito Angelo vuoi, come ha detto Michelangelo.
Oi, 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 oi.
Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire ridere, ridere, ridere di queste infelici qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarujá, quando il mare ti portava via e mi chiamasti, aiuto Marcello. La tua Gioconda ha paura di quest'onda.
Abbiamo visto quindi come i brasiliani sviluppino l'innovazione tecnologica all'interno dell'area, soprattutto dell'ecosostenibilità. E non lo fanno soltanto nella nautica o nelle invenzioni della vita di tutti i giorni, ma anche applicano queste ricerche ecosostenibili ai grandi eventi che il Brasile ospiterà nei prossimi anni. Primo fra tutti il Mondiale di Calcio 2014. Perché, pensate, in Brasile è stato costruito il primo stadio ecologico, ecosostenibile e al 100% autosufficiente di energia. È lo stadio Mané Garrincha di Brasilia, che ospiterà fino a 70.000 persone, ed è stato inaugurato il 18 maggio del 2013. Poi ha vinto successivamente parecchi premi, appunto, per la sua ecosostenibilità e autosufficienza energetica, perché è stato costruito proprio per essere al 100% indipendente. Quindi ha pannelli fotovoltaici su tutta la superficie superiore che garantiranno l'energia elettrica necessaria per il funzionamento dello stadio, delle sale stampa, degli spogliatoi per tutte le partite dell'anno, e ciò che verrà avanzato verrà venduto alla rete elettrica nazionale brasiliana. Le lampade sono tutte lampade LED, quindi a basso consumo energetico. Ha una zona verde attorno di 2,5 milioni di metri quadri di ampiezza e ricicla l'acqua piovana. Come sapete, in Brasile piove molto e con questo sistema di riciclo e purificazione dell'acqua si garantisce l'irrigazione del campo per tutto l'anno. Quindi bravi, hanno fatto un bellissimo progetto che si spera possa ripetersi nei prossimi stadi che verranno costruiti nel mondo. E a proposito di calcio, come sempre anche nella musica i brasiliani riflettono le loro passioni, quindi adesso vi faccio ascoltare una canzone di Chico Buarco, e grande tifoso del calcio, che si intitola Pela sta bella. Se poi torniamo a parlare di ecosostenibilità nella nautica con il bellissimo progetto di Gianluca Bina.
Minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já numa bagela. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim. Quando vi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já numa baixela. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as fases assim. Quando vi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir.
de gente descendo as favelas. Eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã, quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas. Eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas.
Eccoci qui come promesso con Gianluca Bina, questo ragazzo giovanissimo di Quartu Sant'Elena che ha sviluppato un progetto di uno yacht completamente ecosostenibile e che ha vinto addirittura un premio, vero Gianluca?
Esattamente, ciao!
Ciao, senti, per iniziare volevamo un po' conoscerti, ci racconti un po' quanti anni hai, di dove sei, che cosa hai studiato e perché ti sei innamorato del mondo della nautica?
Allora, guarda, attualmente studio Yacht Design presso il Polo di La Spezia dell'Università di Genova. Il mio corso di studi consiste in una fusione tra ingegneria e design, indirizzata verso la nautica. Ora come ora ho 23 anni e sono partito a 19 direttamente da Quartu Sant'Elena verso la Liguria. La passione per le barche è nata quando ero piccolo. Con i miei infatti partivamo ogni estate con una barchetta a vela navigando un po' tra Spagna, Francia, Grecia, un po' tutto il Mediterraneo occidentale insomma.
Quindi è proprio
è
una cosa...
È stato un po' l'inizio, sì.
Da bambino, un amore
esatto.
dell'infanzia. È comunque difficile questa università, non è vero?
Beh, guarda, sicuramente ha la sua difficoltà, un po' come tutte le università scientifiche, mettiamola così, tutti i corsi scientifici. La cosa che aiuta me e molti altri miei colleghi è proprio la passione che ci muove ogni giorno. È un grande motore sicuramente che diventa tutto più leggero anche da affrontare poi durante lo studio.
Certo, come nel lavoro. Poi ascolta, ma raccontaci di questo premio che hai vinto, perché io ho conosciuto Gianluca perché ho letto L'Unione Sarda e dove dicevano appunto che questo ragazzo di Quartu aveva vinto il premio Leonardo 2014, che è un premio molto rinomato nell'ambito del Made in Italy, vero?
Esatto, sì, è un premio che si basa proprio per premiare i più meritevoli, le persone che sono un po' più di spicco nel rappresentare ciò che è la produzione italiana. Infatti sono stati premiati da viticoltori a gente della moda, c'era anche della Valle tra i vincitori, e poi anche il settore nautico, dove siamo un po' fatti valere noi dell'Università di La Spezia.
Ma tu hai sviluppato questo progetto che... Adesso ci racconterai, cioè ci puoi dire come sì. è nata l'idea e tu che ruolo avevi nel suo sviluppo, cioè eri quello che si occupava del design o degli interni o degli studi sì. meccanici?
Ma guarda, il progetto è nato prima di tutto dalla curiosità di sperimentare, provare soluzioni un po' inedite nel mondo dello yachting. Quelli che sono stati i punti di forza sono sicuramente un design ben bilanciato con un layout interni che non era ottenibile con le tecnologie convenzionali. È stato anche questo uno dei motori che fin da subito ha spinto un po' le nostre linee guida, ma anche uno studio di un sistema di interconnessione tra macchinari che potesse garantire comunque alla barca un'operatività che era incredibile con metodi più classici. Anche se comunque a farla da padrone è stato ovviamente l'idrogeno, la scelta dell'idrogeno come vettore energetico. Io comunque in particolare mi sono occupato della gestione globale del progetto. Assieme a Mirko, mio collega, quindi abbiamo curato tutta la parte di ingegnerizzazione come lo studio della carena, i bilanci elettrici, la sistemazione strutturale, le scelte propulsive, un po' il progetto in toto, mettiamola così.
E come funziona? Scusa, io parlo proprio da ignorante totale in questo ambito, ma tu hai parlato dell'idrogeno che immagino, come dicevi, è stato il vostro punto di forza, cioè quello che è sicuramente è stato determinante per la vostra vittoria, ma come funziona un motore a idrogeno? Se sto dicendo una cosa corretta.
No, no, è correttissimo. Allora, bisogna tenere innanzitutto conto quello che è il problema al giorno d'oggi, che si parli di auto, di barche o di altri mezzi. Il problema è come consiste nel trasportare energia a bordo da poter trasformare in potenza, quindi quindi è una cosa che mi faccia muovere. Le soluzioni che ci sono al giorno d'oggi, le più usate sono, vabbè, i combustibili convenzionali come la benzina o il gasolio, o se no le batterie, come un po' tutte le auto elettriche che stanno spuntando fuori adesso.
Con le batterie al litio, vero?
Esatto.
Che comunque non è ecologico per niente alla fine.
No, il problema è proprio quello, perché terminato il ciclo vita di una batteria, il problema è proprio lo smaltimento, perché ha un sacco di sostanze dannose che si liberano nell'ambiente una volta che dobbiamo smaltirle. L'idrogeno invece è un'alternativa molto più ecologica, perché alla fine tutto il processo di utilizzo dell'idrogeno consiste nell'avere delle bombole dove tengo l'idrogeno in pressione, come una bombola del gas, dove però questo fluido, questo gas, una volta che entra a contatto con l'aria all'interno di un componente che si chiama cella combustibile, rilascia energia elettrica e acqua, acqua potabile, acqua purissima, si può usare per qualunque utente si preferisca, perché è proprio totalmente decontaminata da qualunque altra gente.
Ah, quindi voi anche l'acqua riuscite a dare con questo sistema?
Sì, si può anche usare l'acqua che si ottiene dalla combustione dell'idrogeno, certamente.
Fantastico.
Anche perché non è proprio esente da qualunque altra agente contaminante.
Fantastico.
E quindi si abbatte totalmente l'inquinamento da qualunque parte, che sia il combustibile che brucia come con la benzina, all'inquinamento del materiale in sé che è la batteria.
Bene, adesso Gianluca facciamo una piccola pausa di 2 minuti per mettere una canzone che parla di mare e di tramonti, che è Shimbalaya di Maria Gadù, e poi torniamo a chiacchierare con te.
Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar.
Bene, eccoci di nuovo, stavamo parlando con Gianluca dell'ecologia del motore. Per quanto riguarda invece gli interni e i materiali che avete utilizzato, c'è stato anche in quello un'attenzione verso l'ecosostenibilità?
Guarda, innanzitutto per quanto riguarda gli ambienti c'è stato uno studio anche di quello che è il comfort, non solo l'ecosostenibilità, anche perché nel progetto si richiedevano certi target di comfort nelle varie fasi di stazionamento e di navigazione dell'imbarcazione. E proprio anche grazie allo stretto lavoro che abbiamo fatto, io col mio collega ingegnere e gli altri due designer, siamo riusciti ad ottenere degli importanti risultati che infatti sono stati apprezzati tantissimo dalla giuria. Poi a livello prettamente ecologico va detto che sicuramente la fa da padrone, ma come in ogni studio di imbarcazioni performanti ed ecosostenibili, un'ottimizzazione strutturale. Un'ottimizzazione strutturale vuol dire decidere una certa disposizione di ambienti, di pesi e carichi, tali per cui si va ad alleggerire, si va a ridurre al minimo il peso dell'imbarcazione. Ridurre
il consumo, certo.
Esatto, anche perché è una legge molto lineare, ovvero se io riduco del 20% i pesi a bordo, riduco anche del 20% la potenza necessaria a muovermi. Ciò vuol dire è abbastanza facile trarre le conclusioni, certo, ecologiche, mettiamole così.
Anche perché comunque immagino che questi standard di comfort li abbiate dovuti rispettare e voluti rispettare, perché comunque è uno yacht a motore di 55 metri, giusto?
Esatto, essendo di queste dimensioni e anche dei relativi costi, va a interfacciarsi anche con una certa utenza, ovvero si richiedono standard molto elevati di vita a bordo. E quindi è molto restrittivo da quel punto di vista. È stata anche una bella soddisfazione riuscire a tirare fuori una cosa che funziona sotto tutti gli aspetti.
Certo, che riesca a soddisfare questo bisogno di lusso che c'è per target di quel tipo.
Sì, poi non bisogna solo vedere il progetto adesso rinchiuso a quello che è il target d'élite, perché ovviamente questo può essere un motore di finanziamenti, ovvero se io riesco a vendere dei motori idrogeno, delle celle a combustibile installate nelle barche a delle persone che vogliono provare cose nuove, tutto questo introiti che si riversano sul mercato permettono di rendere più accessibili le tecnologie anche per più piccoli utilizzi. E quindi magari se il trampolino di lancio è la nautica di lusso, magari tra 15-20 anni possiamo trovarle anche nelle barche che vediamo veleggiare la mattina anche nelle nostre spiagge, per dire,
come quella dove andavi tu e dove andavo anch'io, tra l'altro. Ma e quindi volevo chiederti, è proprio calzapennello la cosa, ma è producibile, quindi si può fare questa barca? Perché molto spesso i progetti ecosostenibili hanno un costo talmente elevato che poi la loro diffusione sul mercato diventa proibitiva, no?
Ma diciamo che per quello che è lo stato attuale del mercato e quindi i costi che ne conseguono per sviluppare certi impianti, per quanto riguarda una fascia alta non abbiamo problemi nella realizzazione, anche perché spesso si spendono cifre ancora superiori per cose più futili. Quindi è solo questione di volontà da parte dell'armatore, e se mai se ne trovasse uno un po' curioso, certo, potrebbe anche succedere che si applicasse. Poi ovviamente servono un po' di anni per mettere in moto tutto e portarlo a esportare un po' al mercato di consumo di massa, mettiamolo, quindi a trasportarlo su tutte le altre imbarcazioni, sulla flotta anche piccola.
Beh, però c'è una speranza e questa è una cosa meravigliosa. Sai che qua in Brasile ci sono tantissimi fondi per le nuove tecnologie e la persona che abbiamo intervistato prima di te, Andrea Piga, appunto si è trasferito qua 10 anni fa e adesso ha un progetto con l'università brasiliana per una barca ecologica, quindi chissà che magari vi possiate incontrare un giorno e collaborare, sarebbe
Sarebbe una bellissima esperienza intrecciare gli studi.
Brasile, Italia, magari unire le finanze di questi due paesi e fare un bel progetto per tutto il mondo, no? Per preservare la natura.
Assolutamente, anche perché comunque c'è una grossa volontà da parte della cantieristica italiana nei confronti del Brasile. Parecchi cantieri, parecchi uffici tecnici stanno investendo molto nel Brasile. E quindi magari riuscire anche a portare fin da subito un'idea un po' più green, un po' più ecologica, sarebbe un bel punto di inizio.
Sì, sì.
Anche perché quando si fa qualcosa di nuovo è anche più facile poi introdurre questi nuovi aspetti, queste nuove tecniche.
Assolutamente. Senti, e quindi l'ultima cosa che volevo chiederti per curiosità mia proprio, è come è andata la premiazione? È stato emozionante con il Presidente della Repubblica? Com'era?
Sicuramente. Siamo sentiti magari forse un po' impacciati all'inizio, anche perché era tutto un pubblico a cui assistiva la premiazione che era molto ricercato.
Immagino.
Di sicuro quelle esperienze che ti trascinerai anche tra 20 anni, 30 anni, e continuerai a ricordarle strette nel cuore.
Guarda, ti faccio davvero i complimenti a nome di tutta la radio, di tutta la Sardegna. Grazie. Tutti, anche tutti quelli che amano il mare e la natura, e spero che davvero riusciate a portare avanti il vostro progetto, perché è una speranza per il futuro nostro e del pianeta, lo sviluppo di energie ecosostenibili. E grazie mille Gianluca, a presto.
Bene, grazie, ciao, ti ringrazio, ciao.
Ciao, ciao. Era O che bellezza dei Team Maya, che parla appunto di quanto sia bella la natura, pensiero che, quanto abbiamo potuto sentire, condividono Andrea e Gianluca, che sono stati due ospiti di oggi di cui sono veramente fiera, perché sono due ragazzi di Cagliari entrambi che in un modo o nell'altro stanno lavorando al loro futuro con l'amore per la natura e per l'ambiente e per il mare che tutti amiamo, no? E purtroppo siamo arrivati alla fine del nostro programma, del nostro viaggio. Ma non preoccupatevi, perché potrete riascoltare prima di tutto quest'ultimo episodio in replica il mercoledì alle 20 e la domenica alle 17:15, e poi potrete ascoltare ancora tutti i podcast delle 8 puntate che abbiamo trasmesso sul sito www.radiox.it. Nel frattempo iniziamo tutti insieme a pensare dove vorremmo andare l'anno prossimo. Noi stavamo mezzo pensando, non so, al Messico oppure California oppure anche all'Asia, dalle parti di Bali, giusto per non farci mancare il caldo e le onde. Bene, prima di chiudere definitivamente volevo ancora una volta ringraziare Radio X per averci dato questa possibilità di intraprendere una nuova avventura con un programma radiofonico che è stata davvero un'esperienza di vita, ci ha fatto conoscere un sacco di persone e fare un sacco di cose che altrimenti non avremmo fatto. Ringrazio tutti i nostri ospiti brasiliani che sono stati con noi, gli ospiti italiani, i nostri sponsor che sono Wipeout Board Shop, l'associazione Capoeira Osho Sisoluna, la libreria Miele Amaro, la Secon e gli amici di Sardegna. Poi ringrazio Mario che si è occupato di tutta la gestione della regia, delle traduzioni, è intervenuto in alcune puntate e soprattutto mi ha sopportata per tutti questi mesi. E ringrazio anche tutti voi che ci avete ascoltato, che ci avete seguito, che avete condiviso con noi questo viaggio, e proprio per augurarvi buona fortuna vi faccio sentire un'ultima canzone di Ben Harper e Vanessa D'Amata che si intitola Boa Sorci. Ciao a tutti, all'anno prossimo!
É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim. It's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words. And what I feel won't change.
Tudo que quer me dar.
Everything you want
é demais,
to give me.
It's é
too
pesado,
much. It's
não
heavy.
Paz, tudo que
there's no
me.
Peace. All
reais,
you want from me is real expectations. Expectations. Now we're falling,
Avete ascoltato
Florianopolis, Iliada Magia, un programma di Diana Bertinetti per Radio X, Cagliari Social Radio,
realizzato in collaborazione con Wipeout Surf Shop.